suoi appunti.
All your base are belong to us.
No, metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. Cazzetto. I'm afraid I can't do that.
Ti ribelli che te? Puoi liberarti che te?
Ironi. Yes.
Ciao amici, eccoci ciao. Tornati, ciao, this is iTech, qua siamo Giovanni, regia, Emilio, Gabriele, Giorgia e Bruno e siamo pronti per una nuovissima puntata, siamo in piena sessione ragazzi, dai, sta per finire, inevitabile. Ma chi ascolta iTech passa gli esami.
È verissimo. iTech non è verissimo, però, cioè, non è il programma verissimo, però è vero che chi ascolta iTech passa gli esami. Comunque ragazzi, domandina, come ogni sabato, siete pronti?
Prontissimi.
Pronti, allora, perché abbiamo una notizia bizzarra che dal mio punto di vista potrebbe tranquillamente rientrare nella rubrica estremi rimedi per mali non così estremi alla fine. Perciò vi chiedo, qual è la soluzione più drastica che avete attuato per un problema tutto sommato risolvibile?
Allora, io una storia un po' particolare. In gita di quinta eravamo su due pullman, uno molto brutto e uno molto bello. Io ero su quello molto brutto.
E volevi andare di là?
Volevo andare nell'altro. E per farlo subito avevo provato ad andarci, ma mi avevano sbattuto fuori. Dopodiché ci siamo alleati con l'autista, tipo ho cambiato vestiti. Eravamo tipo in quattro collegati con gli auricolari.
Walkie talkie,
esatto. Collegati tutti, pali, posizioni,
nomi in codice.
Io ero Polletto, la missione era Polletto in fiamme, io ero il Polletto. E niente,
come
alla fine ci siamo fermati in autogrill, ci siamo alleati con l'autista. Lui si doveva fermare di fretta, solo che noi abbiamo detto per scontato che si sarebbe fermato anche l'altro pullman, ma l'altro non,
non
si è fermato.
E quindi
finita malissimo.
Ho pochi rimpianti nella vita se questo è uno di quelli.
Questo è uno di quelli. No, ti dico, io una volta per uccidere un ragnetto col mio coinquilino abbiamo usato deodorante accendino, mi ha fatto quel fiammone. Vabbè, ma in realtà parliamo di un'altra cosa, parliamo di copiare gli esami, che insomma, per alcuni insegnanti è visto di cattivo occhio e soprattutto per gli insegnanti etiopi. Maestro, vada con l'inno.
Dell'Etiopia, inni.
Perché ragazzi, l'Etiopia a quanto pare ha chiuso internet per 4 giorni per non far copiare le persone agli esami.
No.
Su tutto il territorio nazionale. È una soluzione drastica per
saranno
un problema.
Saranno stati tutti felicissimi, immagino.
Esatto. E vabbè, in realtà per quali esami, insomma? Allora, gli esami sono svolti a giugno ed erano esami sia, vabbè, maturità, esami di Stato, ma anche tipo bandi per concorsi statali e cose del genere, che venivano tutti più o meno gli stessi giorni. E per non far copiare, appunto, hanno brasato l'internet.
Ma quando si dice chiudi l'internet,
stacca, ha fatto così. Ma il punto è che non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte del governo e né da tipo Ethio Telecom, che è l'unica compagnia di telecomunicazioni.
Ah, pure a sorpresa, insomma.
Tutti quelli che si preparavano per copiare con i tele 8 telefoni.
Niente.
O quelli che si preparavano per gli esami, anche perché serve anche a quello.
E si sa di questo blackout per TechCrunch e Oracle, che hanno rubacchiato un po' di dati. No, scherzo, hanno visto hanno monitorato la presenza del segnale in quella zona lì e hanno visto che internet era chiuso, insomma, in tempi record. E il portavoce del governo, Mohamed Said, ha detto: vogliamo che i nostri studenti si concentrino e siano liberi dalla pressione psicologica e dalle distrazioni che ciò comporta.
Non possono andare su Instagram.
Sì, no, vabbè. Immagino che tutti gli abbiano detto grazie.
Che caro.
Caro, sei un grande. E la roba pazzesca è che, tipo, questo mega blackout avviene qualche giorno dopo che il governo aveva appunto annunciato l'emissione di nuove licenze di telecomunicazioni all'Expo Etiope per il 2019.
Okay.
E eccoli qua. Sì. Ah, olè.
L'Expo Etiope.
E loro, insomma, perché hanno un'unica compagnia di telecomunicazioni, quindi è tutto un monopolio di Stato quasi, ma di questa azienda che però contratta lo Stato. E quindi, nel caso in cui appunto fosse più liberalizzato l'internet, non avrebbero probabilmente chiuso tutto. E altri blackout in Africa ci sono stati, insomma, in Sudan, Liberia, Uganda, Repubblica Democratica del Congo, Chad, Camerun, per motivi leggermente diversi, più politici, diciamo, o di protesta, come abbiamo visto con la Cina settimana scorsa. E in generale le Nazioni Unite non hanno visto proprio di buon occhio questa pratica, perché già nel 2016 avevano fatto un consiglio in cui avevano dichiarato la chiusura di internet una violazione dei diritti umani.
Io sinceramente concordo
nel senso, è una risorsa
importante ormai.
A volte,
oggi.
Non si può fare
fondamentale.
Meno.
Come non si può fare a meno di Niccolò Carnesi con Motel San Pietro.
E c'era un caldo bestiale dietro di noi, un uragano. Il mare è una manciata di stelle per poterci orientare. Nel riflesso di un'onda mi sono visto invecchiare, nei tuoi sospiri profondi mi sono visto partire ancora.
Ma
brucia con me. Spegni la luce, abbassa la voce, arriviamo in fondo.
E questo era Motel San Pietro di Niccolò Carnesi. Ma adesso, signori, è sabato e quindi, come sapete, abbiamo Great But Fake.
Eccoci.
Madonna.
Eccoci. Povera no, no, mi riprendo. Eccoci.
Oggi Bruno fa Great But Fake.
No, ci sono. Allora, oggi parliamo di Chernobyl. Chiamo il mio esperto ucraino.
Chernobyl.
Ecco, esattamente, con la giusta pronuncia.
Czech. Siamo a 18 lingue ormai.
Quasi ci siamo.
E perché parliamo di Chernobyl? Innanzitutto perché è un po' il trend topic del momento, perché c'è una serie TV che sta spopolando ultimamente, lanciata il 10 giugno su Sky Atlantic e Now TV, prodotta dalla stessa Sky. E quindi, diciamo, si sta tornando un po' così a parlare delle conseguenze che questo disastro ha avuto sia a livello psicologico che politico. E ne parliamo a Great But Fake perché praticamente tutto il clima, diciamo, di segretezza che si è creato intorno a tutta questa vicenda erano i tempi comunque dell'Unione Sovietica, ha generato anche una serie di leggende e tra l'altro
di
un'enorme fake news, esatto. Perché le prime immagini che si sono diffuse dopo, diciamo, l'esplosione della centrale nucleare, che ricordiamo è avvenuta nel 1986 precisamente,
quando i ghiaccioli costavano 5 lire
esatto,
il 26 aprile. E questo, diciamo, terribile disastro che addirittura si conta ha provocato dai 4.000 ai 90.000 morti in seguito, ovviamente, per le radiazioni. Esatto, 400 volte la bomba di Hiroshima per quanto riguarda le radiazioni. E quindi, diciamo, abbiamo detto, in un clima di massima segretezza, dopo questa esplosione tutte le emittenti televisive vogliono le immagini di Chernobyl.
Certo.
E praticamente sono le prime a rilasciare le immagini sono la ABC e la NBC, che ricevono una chiamata anonima qualche settimana dopo l'accaduto, di appunto un personaggio misterioso che gli dice di avere, delle immagini e chiede comunque dei soldi per...
Ragazzi, io ho immagini
esattamente con questa voce. E quindi alla fine ABC ed NBC accettano. E quindi dopo qualche settimana finalmente il mondo può vedere il disastro. In particolare si vedono questi palazzoni di cemento,
che già sono una tragedia per chi li ha tirati su, perché sono brutti.
Esattamente. Quindi tutte, diciamo, queste strutture che sanno proprio di scenario post apocalittico. Però poi le immagini arrivano in Italia, in particolare alla RAI. E okay, la RAI del cioè la sede Friuli Venezia Giulia della RAI dice: ma io questi posti li conosco,
li ho già visti.
Esatto, perché in realtà non è Chernobyl, ma si tratta di Trieste, e in particolare dell'ospedale di Cattinara, che è quello il principale della città, e di un vicino cementificio, che io immagino saranno piuttosto brutti,
per essere
sono
paragonati,
stati scambiati per Chernobyl, esattamente. Quindi è una truffa, diciamo, in piena regola. E quindi ABC ed NBC sono costretti a scusarsi e comincia ovviamente la caccia al truffatore. E in particolare il New York Times che se ne interessa, e si cominciano anche a lanciare comunque le prime cifre, si parla addirittura di $100,000 sborsati per questo
per
filmato.
Le foto, per il filmato.
Sono soldi.
La ABC però nega tutto. Però comunque le fake news continuano, diciamo, a generarsi, perché il New York Times accusa un'agenzia italiana, l'agenzia Albatros, però in seguito si scusa perché a quanto pare questa agenzia si sarebbe soltanto occupata, diciamo, di rintracciare,
di cercare
le tracce di questo video, che pare prima di arrivare, diciamo, su tutte le TV di tutto il mondo, in pratica sarebbe approdato in Jugoslavia.
Okay.
E niente, alla fine comunque la vicenda si conclude perché viene arrestato questo truffatore, che sarebbe un francese, un 24enne all'epoca, Thomas Garenc. E la cosa, diciamo, un po' misteriosa è che però la vicenda si conclude così, perché le emittenti scelgono di non sporgere denunce e quindi lui in sostanza la fallisce.
È stranissimo,
la passa liscia.
Comunque è stranissimo.
Sì, una vicenda un po' strana, e chissà che non
cioè,
ci sia qualcosa sotto.
Ha infangato la loro reputazione, che hanno
esatto.
notizie facce.
Ha avuto un sacco di fortuna, una cosa che capita una volta nella vita, come Just One Lifetime di Sting and Shaggy.
Said, talk of many things, shipping shoes and sealing wax, of cabbages and kings. Life are the greatest gift given to humanity. Surround yourself with a lot of positive energy. You can't buy it even if you have a heap of money. And that's why we spread love in the community. You could have be a small man or a celebrity. You could have live uptown or the inner city. We need a world full of peace and serenity. Sting, come sing out for everybody. The time has come, as Shaggy said, to talk of many things, of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings. The planet's turned in retrograde, the moon seems to have fled, the world is spinning upside down and landed on its head. Just one lifetime, and there's only one.
And there is only one.
Yes, there's only one.
So there is only one.
Just one life to live.
One life to live, yeah.
Assuming that we'll make it, with no choice but to take it. I'm with you, the warrior said. We'll dress for heavy weather. Whatever's on the road ahead, we're in this now together. We thought we'd make a run for it, not knowing where we're headed. We packed the car with both our bags and filled her up on lead.
Just one lifetime.
One lifetime. And there's only one.
And there is only one.
Yes, there's only one.
And there is only one.
Just one life to live.
One life to live, yeah.
Assuming that we'll make it, with no choice but to take it.
Or make we take a page out of the book of life. Negativity and do what's right. We no longer need to fuss or fight. Unite the world and show them what's right. This generation has set a new trend. Replace the word enemy with friends. Leaders of the world, these rules can't bend. This are the message we have sent to them.
The time had come, a reckoning. We all knew it was coming. We headed north on empty roads, the engine gently humming. The warrior smoked a cigarette, he claimed it was his last. No signs of life, no gas, no food, and all the empty times we passed. So all we have is me and you. It has to
e questa era Just One Lifetime, fresca fresca, nuova. Il gioco ci si è sempre aggiornati, il Comodoro e... Ma come rimaniamo sempre aggiornati con Great But Fake.
Eccoci, eccoci, adesso sono tornata, sono viva, per chi si fosse preoccupato. E niente.
Mi stava mangiando della farina in studio, Zor.
No, semplicemente mi stavo strozzando, non so come. Comunque, Great But Fake, quindi parliamo adesso di un po' di leggendine metropolitane che riguardano Chernobyl.
Chernobyl!
Esattamente, del nostro esperto di ucraino sa pronunciare molto meglio di me. Quindi, la, diciamo, la classica teoria del complotto è ovviamente quella che vuole che tutto questo terribile disastro sia stato architettato per insabbiare altre cosette. E in particolare, quindi, una leggenda che si è diffusa è quella che riguarda il cosiddetto picchio, che era il soprannome dato a un segnale radio che è stato identificato per la prima volta nel 76 e che proveniva praticamente da un radar militare chiamato Duga e che sarebbe stato costruito in Ucraina per rilevare i missili balistici. E praticamente il mistero qual è? Che questo segnale radio, che comunque diciamo la, questa grande antenna e ancora si può vedere nel vicino a Chernobyl, dall'89 è sparito e nessuno praticamente sa, conosce il motivo. Quindi che cosa hanno pensato i nostri complottisti, data comunque la vicinanza fra i due eventi, 86-89, che il disastro di Chernobyl nell'86 sia stato praticamente architettato per nascondere il fallimento di questa operazione. Okay. In particolare sarebbe stato, diciamo, commissionato, quindi un'accusa abbastanza grossa.
Ah, sì, è come la roba di prima, cioè tipo soluzione drastica per un problema.
E da questo ministro delle telecomunicazioni, Vasily Ashamshin, pronuncia terribile.
Yeah, Vasily Ashamshin.
Ecco, esattamente. Che avrebbe fatto quindi comunque in modo che ci fosse questo disastro per coprire tutto il fallimento di questa operazione. Quindi, insomma, una risoluzione particolarmente drastica.
Particolarmente.
Direi. Esatto. Però, diciamo, la questione comunque è che tutte queste notizie, queste fake news, si alimentano soprattutto per il fatto che in quegli anni non si sapesse praticamente niente. Cioè, la vicenda fosse tenuta proprio allo scuro.
Era anche molto difficile, probabilmente, accedere. Fare una foto, probabilmente dovevi rischiare la vita. Quindi ci sta.
E quindi ci sono create tante leggende. Fra queste, il cosiddetto ponte della morte. Se ne parla anche nella serie TV. Si vede appunto questo gruppo di persone che la sera dell'incendio vi avrebbe assistito da un ponte. E ci sono state un po' di teorie sul fatto, diciamo, se queste persone fossero sopravvissute o meno, perché comunque si racconta che siano tutte decedute, però in realtà c'è stato anche un fact checking di un certo Kim La Capria che ha invece comunque dimostrato come anche persone che erano state molto più vicine all'incendio, al disastro,
potevano
in realtà siano sopravvissute. Quindi non si sa, diciamo, il confine tra leggenda e realtà in questo caso è estremamente, estremamente labile. E questo clima un po' di leggenda circonda anche quella che viene chiamata l'isola degli immortali, che è un'isola greca, in particolare si chiama Gavdos, dove dal 97 si è insediata una comunità di persone provenienti dalla Russia. E in particolare c'è una figura, diciamo, di un medico che avrebbe prestato soccorso volontario a Chernobyl.
È
ancora vivo nonostante la dose letale praticamente di radiazioni che avrebbe accumulato. E in particolare, quindi, perché l'isola degli immortali? Perché avrebbe creato una sorta di setta con anche altri sopravvissuti di Chernobyl, che sostiene praticamente il controllo della mente sul corpo. Quindi diciamo si è formata questa religione che dal disastro ne ha fatto un po' una filosofia.
Cioè sosteneva appunto che avesse curato con la mente.
Esatto, con la mente tutte le radiazioni. Quindi anche qui un po' un clima di leggenda, che è stato anche al centro di un documentario, di un reportage pubblicato su WorldCrunch. E poi Apocalisse in Tour,
un
classicone, perché ovviamente c'è stato chi sosteneva, sulla base ancora una volta di nessi biblici un po' strani, che Chernobyl fosse praticamente l'annuncio della fine del mondo, in particolare perché il suo nome si pensava fosse la traduzione, diciamo, in italiano significasse assenzio, che è un segno citato nell'Apocalisse di San Giovanni. In realtà non è vero niente, perché non vuol dire assenzio, ma è il nome di un'altra pianta, e assenzio in realtà in ucraino si dice pollen.
Okay, quindi c'entra niente.
Non moriamo neanche stavolta.
Raga, proviamo a dire i contatti.
Vai. Fai tu.
Attenzione, è www.ondequadre.pulito.it il sito. Poi abbiamo Facebook, ci trovate come Pulito Onde Quadre, sull'Instagram come pulito_ondequadre e l'Instagram male hightech_OQ.
Che forte, bravo.
Incredibile.
Bravi tutti.
A martedì.
Ciao amici.
Attento. Forse ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca.